Buonasera. Allora, il collega ha dato altri spunti interessanti a proposito del fatto che i romanzi di Vincenzo poi ci costringono ad una riflessione che va al di là di quella che è la trama narrativa, di quella che è, diciamo, appunto, semplicemente la storia che viene raccontata, ma ci costringe ad un confronto con quella che è la storia con la S maiuscola. Però lui ha il merito, che è un po' quello, ho visto che la tendenza degli ultimi libri di storia da parte di alcuni storici, per esempio l'ultimo della Zanichelli, Dalle storie alla storia, di questo giovane docente universitario di Torino, Luzzatto, il quale appunto ha improntato questo nuovo manuale di storia per gli istituti superiori proprio partendo dalle storie, cioè dalle storie degli individui, dalle storie delle piccole cose, per arrivare poi alla storia che comunque è fatta dagli uomini, no? E forse, come diceva Manzoni, è degli uomini che i poeti si devono occupare, perché gli storici poi erano abituati a raccontare sempre le storie magari dei personaggi più importanti. E quindi questo è vero, che i suoi libri ci costringono, a volte forse sforiamo, nel senso che ci dilunghiamo come l'altra volta, magari lui se ne dispiace perché ci dilunghiamo a discutere proprio di quello del momento storico, di quali sono le nostre riflessioni, quali sono state le esperienze di chi le ha vissute, io no, però ecco, spesso poi ci si confronta comunque con gli anni 70, che sono gli anni cosiddetti anni di piombo, quelli che ho vissuto io. Se ne dispiace giustamente, però è inevitabile proprio perché i momenti storici che lui ha scelto, almeno nel Bosco che canta e soprattutto in questo, ci coinvolgono proprio in prima persona. Comunque, andrei per ordine, partirei questa volta proprio dalle citazioni che lui fa. All'inizio, no, del libro c'è una citazione di Jesenin, spazzeremo via tutte le nubi, impasteremo tutte le strade e come un sonaglio appenderemo all'arcobaleno la terra. Poi c'è una citazione di Patrick Modiano. Non c'è niente da capire, quando si ama veramente qualcuno bisogna accettare la sua parte di mistero ed è per questo che lo si ama. E poi quella di Todd Gitlin, questo giornalista, scrittore americano, sociologo, c'era un senso di c'era un senso di giovinezza senza fine, l'idea che se fossimo in qualche modo rimasti giovani il mondo sarebbe cambiato per sempre. Ciò che mi ha colpito di queste tre citazioni sono proprio i tempi verbali, perché inizia con spazzeremo il futuro. Nella parte centrale c'è il presente, quando si ama veramente, e poi c'è uno sguardo al passato. C'era un senso di giovinezza senza fine. In effetti, i piani temporali di questo romanzo, secondo me, sono proprio questi. Il futuro è rappresentato da dal movimento, no? Da questa partecipazione di Andrea, il protagonista, e degli altri ragazzi che partecipano a questo momento di straordinario entusiasmo, di grande idealità, di grande utopia, speranza, fiducia in un cambiamento, della società, no? Battaglie contro l'autorità, che poteva essere la famiglia, il padre, lo Stato, la scuola, l'università, le istituzioni. Il presente, invece, centrale è il tempo verbale della citazione centrale, ma in effetti e riguarda l'amore, no? Perché lui dice quando si ama veramente. E quindi, in effetti, il presente, secondo me, che vive il protagonista, il vero presente che vive il protagonista è il tempo. Cioè è la sua storia d'amore, è la sua storia sentimentale, no? L'unico tempo che veramente vive, perché la partecipazione al movimento è comunque una proiezione verso il futuro, no? Perché c'è una società, c'è una realtà che va costruita abbattendo quelli che sono diciamo tutte le istituzioni, gli aspetti della società appunto che si volevano abbattere. E poi la terza citazione invece è uno straordinario nostalgico legame con il passato. C'era un senso di giovinezza senza fine, l'idea che se fossimo in qualche modo rimasti giovani il mondo sarebbe cambiato per sempre. Anzi, qui forse c'è una copresenza di passato, ma anche di futuro, nel senso che il passato comunque è qualcosa che lega il protagonista alla sua storia, ciò che lui ha vissuto e alla sua storia non solo sentimentale con Luke, ma anche a tutto ciò che lui ha vissuto a Napoli partecipando al movimento. Però è nello stesso tempo anche diciamo così, c'è anche una presenza di futuro, perché comunque conservando quella giovinezza dentro, no, in qualche modo in questo passato ci consente anche di essere forse nel futuro rimanendo giovani. Poi vediamo cosa vuol dire questa giovinezza nella quale dobbiamo rimanere. Ci consente forse anche di conservare qualcosa di quelle idealità e non seppellirle. Ecco, queste sono prime riflessioni che mi sono venute. Poi sul 68 l'abbiamo lasciato alle spalle l'anno scorso. Quello che ho detto anche l'altra volta è che non mi pare che ci siano stati dei grandi festeggiamenti, delle grandi attenzioni, assolutamente no, perché abbiamo un problema, un'emergenza che sono i migranti. E quindi non si parla d'altro in questo paese. Però mi è capitato nel mese di luglio di leggere sul Dubbio un'intervista a Galli della Loggia, che mi sembra ormai un disperato come Cacciari, no? Che in tutte le situazioni cerca di spronare soprattutto i giovani lui. E mi ha colpito perché alla domanda: i ventenni di oggi dovrebbero alzare la testa? Perché in effetti la critica che si rivolge ai ragazzi di oggi è proprio questa, cioè di essere supini, sdraiati sul divano, adesso in attesa anche del reddito. Auspico che succeda, anzi mi illudo che possa nascere in loro una presa di coscienza collettiva. La loro generazione dovrebbe dire basta, urlare che le cose devono cambiare e che le vogliono cambiare loro, proprio come è successo nel 68. Quella di allora fu una rivolta generazionale. Io auguro ai giovani di oggi che possano fare qualcosa di analogo, anche se in una direzione diversa, magari con altre caratteristiche. Ecco, la mia speranza è che in Italia si risveglino le coscienze per una nuova rivolta generazionale. Questa è una cosa che mi ha colpito, perché in effetti la cifra fondamentale e sostanziale del 68 è stato questo, cioè una grande rivolta, appunto un grande risveglio delle coscienze, soprattutto dei giovani, contro appunto tutta una serie di cose sulle quali magari poi torneremo. Che tipo di romanzo è questo? È un romanzo che non consente una lettura disimpegnata. Ecco, che cosa vuol dire? Sì, è vero, come dice Vincenzo, che è la storia di un amore, quindi c'è una storia sentimentale, ma è anche appunto la storia di una partecipazione ad un movimento. Però a differenza di altri libri che magari ci consentono una lettura più rilassata, perché uno segue la trama, la storia più o meno facendosi coinvolgere, qui invece è un romanzo che ci almeno personalmente, e ne sono sempre più convinta, mi ha costretta ad una serie di riflessioni, che è un romanzo che offre tantissimi spunti di riflessione sociali, politiche, ad esempio, linguistiche, ad esempio. E la prima cosa che mi è, forse sarà una deformazione professionale, però la prima cosa che salta agli occhi è proprio un cambiamento linguistico, nel senso che ci sono parole che sono desuete, che ormai non si usano più, che sono scomparse dalla lingua italiana, oppure hanno modificato completamente il loro significato. Ad esempio, chi parla più di scala mobile, di dipendenze, dei salari dall'inflazione, di gabbie salariali, di capitale, di padroni? Chi usa più ormai questo termine, sostituito da datori di lavoro, sostituito da imprenditori? No, nessuno più usa questo tipo di lessico. Oppure il ragazzo Andrea, il protagonista, aderisce a questa Lega degli studenti, no? La Lega degli studenti, quella, la Lega di Torino. Vabbè, comunque la Lega. Ora, la Lega oggi ha un significato, ahimè, insomma, piuttosto nefasto, ma per me, che insomma, ho anche una distanza generazionale da Vincenzo, però per me la parola Lega significava tutta un'altra cosa. Quando io ho letto Lega, io mi sono fermata e questa parola, come altre, 150 ore, scala mobili, padroni, eccetera, sono parole talmente forti che mi hanno proprio riaperto un mondo, perché io comunque sono figlia di un operaio della Fiat di Torino, sono vissuta a Torino in quegli anni dal 69 al 79, quindi so cos'erano, cosa sono stati quegli anni, li ho vissuti in prima persona. E quindi sono parole che evocano, che hanno evocato e che possono evocare un mondo che ahimè non c'è più. Quindi è vero che ci sarà stata anche una partecipazione emotiva da parte mia, perché mio padre non c'è più, la Fiat non c'è più, quel mondo non c'è più, appartiene al mondo della mia adolescenza, quindi c'è anche la partecipazione emotiva, però effettivamente è un mondo scomparso anche dal punto di vista sociale. Nello stesso tempo, cioè laddove ci sono stati dei cambiamenti linguistici o dei cambiamenti nelle relazioni, nei rapporti uomo-donna, e invece ci sono delle cose che così paradossalmente non sono cambiate per niente, cioè le rivendicazioni, gli obiettivi della classe operaia, che non esiste più, perché non esiste più l'industria in questo paese, non esiste la classe operaia, non esiste più effettivamente, però alcune rivendicazioni oppure alcune lamentele, malgrado siano passati 50 anni, sono ancora lì, perché io le sento, ho delle amiche, amici operai che lavorano insomma in piccole realtà, la lamentela sulle polveri dannose, sulle minacce dei caporeparti, sui toni intimidatori che usano i caporeparti, perché alla Sevel di Val di Sangro in Abruzzo, dove appunto c'è anche il mio paese, succede questo. A parte che gli operai ormai devono andare al bagno quando è stabilito, no? Per in un preciso momento della giornata, e quindi non quando ne sentono lo stimolo, però effettivamente c'è ancora questa realtà in alcune, sono passati 50 anni, no? E quindi uno leggendo dice, caspita, però in 50 anni allora che cosa è cambiato? Cioè sono stati abbattuti dei diritti e la condizione di chi oggi riveste ancora il ruolo di operaio è sempre la stessa. Così come non è cambiato ciò che si diceva del partito, perché all'epoca era il Partito Comunista, e si dice nel romanzo, il partito non difendeva più gli operai e stava dalla parte dei padroni. Mi pare che questa sia una delle critiche, la critica principale fatta appunto al PD negli ultimi anni. E quindi tutte queste riflessioni ovviamente non consentono una lettura disimpegnata, no? Cioè leggere la storia, vedere cosa succede e come va a finire. Ma non solo, l'altro coinvolgimento, per quanto mi riguarda, nonostante, ribadisco, abbiamo un'età diversa, è il confronto con quelli che sono stati gli anni 70, che abbiamo detto tante volte, insomma lo dicevo anche prima ad un collega presente in sala. Gli anni 70 ormai sono stati catalogati, etichettati come anni di piombo per l'epilogo tristissimo, terribile che hanno avuto con prima le Brigate Rosse e poi l'omicidio Moro, però gli anni 70 invece dal punto di vista delle riforme sono stati gli anni più vivaci della nostra Repubblica, cioè le conquiste maggiori, cioè parlo del divorzio, dell'aborto, l'obiezione di coscienza, la sanità pubblica nazionale, il decentramento amministrativo, lo statuto dei lavoratori, il nuovo diritto di famiglia. Ma quando sono state fatte tutte queste riforme? Eppure in quegli anni, e basta, perché non mi pare, insomma. Eppure quegli anni in effetti sono passati alla storia come gli anni di piombo per le ragioni che sappiamo. Forse la differenza tra il movimento dei ragazzi del 68 e quelli del 77, penso che il movimento del 77 fosse più variegato, almeno questa è la percezione che ho avuto io, ma forse perché io sono vissuta in una realtà operaia e quindi avevo amici operai, ero figlia di operaia e quindi mi sembrava che il movimento non fosse composto soltanto di figli di papà, come aveva detto Pasolini, no? Nella famosa il PC ai giovani dopo lo scontro con le forze dell'ordine a Valle Giulia. E come entra questa realtà nel romanzo? Perché non è che io ho fatto, diciamo, questo volo pindarico, no, perché Vincenzo nel romanzo parla attraverso appunto le vicende del protagonista che da giovane è coinvolto a Napoli in questa questa nascita, insomma, della protesta giovanile, poi va a Torino, quindi in una realtà operaia, quindi sentiamo parlare di 150 ore, di scala mobile, di realtà di fabbriche, eccetera, no? Quindi sono ovviamente degli agganci inevitabili, no? per le riflessioni, ma poi lui ha descritto anche Torino così com'era. Oggi per fortuna è una realtà completamente cambiata, Torino non c'è più la Fiat, non c'è più il Lingotto, è una realtà, è diventata una città finalmente, insomma, che offre tutta la sua bellezza, ma negli anni 70 vi assicuro che Torino era orrenda, cioè Torino era quella che ci ha descritto Vincenzo, cioè una città sempre con le case grigie della periferia, con le nuvole di nebbia, col cielo bianco e grigio, con i platani di Moncalieri, sempre con la neve, sempre con questa nebbia, con questo freddo, nonostante a pochi passi ci fosse il Monviso, le montagne, le Alpi. Io quando torno, ci torno spessissimo, forse perché a Roma l'orizzonte è molto piatto, mi sembrano vicinissime queste montagne, ma neanche io all'epoca le notavo. Forse, dicevi tu, non alzavamo mai lo sguardo, o forse c'era sempre la nebbia, non lo so. Comunque, queste sono le altre, diciamo così, riflessioni che ho fatto. E poi il libro è comunque un libro nel quale si racconta, non comunque, è un libro nel quale si racconta una storia d'amore e ovviamente è inserita in questo contesto. E lei è la storia d'amore tra Andrea, il protagonista, che si invaghisce di questa ragazza, Luchi, quindi già dal nome, insomma, una ragazza molto misteriosa, con delle caratteristiche fisiche che secondo me ne fanno una donna molto idealizzata, cioè una ragazza che porta con sé l'aria di mare, il profumo di lavanda, è francese, ha un nome particolare, insomma mi sembra più una figura evanescente che concreta, ma forse proprio perché è il sentimento che Andrea prova nei suoi confronti, quasi da trovatore, quasi da poeta trovatore, nel modo in cui la descrive, nel modo in cui la rappresenta. Andrea mi sembra un po' un ragazzo, un personaggio fuori dal suo tempo, fuori tempo, fuori luogo, a disagio in questo presente, cioè uno, mi sembra un apprendista rivoluzionario, cioè un ragazzo che vuole imparare a fare il rivoluzionario, però forse non ha il physique du rôle, vuole imparare, ecco, quando si tratta poi di darle, quando c'è questa bisogna colpire, insomma, bisogna, ecco, ricorrere anche alla violenza, lui non è capace, si è anche un po' impegnato, ha studiato, no, sui libri per come fare, però non ci riesce, anzi finisce lui colpito, poi viene malmenato, no? Quindi mi sembra un personaggio molto romantico, coinvolto in un sentimento molto romantico. L'approccio all'amore è molto romantico, se non addirittura, tornando indietro, appunto provenzale, tant'è vero che un altro degli aspetti su cui abbiamo discusso altre volte è l'assenza di questa rivoluzione sessuale che è stata sbandierata, no? Sempre del 68. Vincenzo diceva, vabbè, ma ogni città, a Napoli non era così, si viveva l'amore, si viveva in questo modo, però in realtà quello che è arrivato a noi Era invece anche questo grande desiderio di rivoluzione sessuale, quindi dei costumi, di una maggiore libertà, no? Invece quegli aspetti che sono legati, che determinano l'approccio di Andrea nei confronti appunto dell'amore, vengono liquidati come delle romanticherie, appunto, perché in effetti il personaggio e secondo me anche la storia è raccontata in maniera romantica. E quindi sembra un po' cozzare con quello che è il momento storico. Uno si aspetterebbe, no, invece magari un altro tipo di relazione. Il libro poi secondo me è un pellegrinaggio laico in luoghi che comunque hanno fatto la storia, e la storia di Andrea, la storia di Vincenzo, ma anche la nostra. Allora, è un pellegrinaggio nel tempo, nello spazio e soprattutto nel tempio del passato. In che senso? Allora, un viaggio orizzontale, perché il protagonista si sposta da Napoli, si va a Torino, poi ritorna nuovamente a Napoli a ripercorrere i luoghi appunto che l'avevano visto protagonista di questa rivolta. È un viaggio in verticale, come tutti i viaggi. In verticale cosa vuol dire? Che ci dobbiamo guardare dentro. Andrea si guarda dentro, come noi leggendo questo libro ci dobbiamo guardare dentro. Siamo costretti a guardarci dentro, almeno se un libro lascia traccia, costringe a guardarci dentro, costringe a interrogarci, costringe a cercare eventualmente delle risposte a dei dubbi, no? Ed è un viaggio sicuramente anche nella vita, perché attraverso le esperienze di Andrea noi ci troviamo di fronte a quelle che sono esperienze di vita. La società cambiata, la malattia di un amico, quindi fare i conti con la malattia, la morte di un amico, quindi fare i conti con la morte, e anche ci pone di fronte a quello che è il ruolo dell'insegnante, perché appunto Gianfranco a un certo punto si interroga, si chiede con molti dubbi, come spesso ce li poniamo anche noi, cioè che cosa significa effettivamente fino in fondo insegnare. Quindi mette tanta roba, tanta carne al fuoco questo romanzo, ecco, per questo dicevo non può essere una lettura disimpegnata, almeno per me non lo è stata. Veniamo alla fine, il finale secondo me è una grandissima metafora, perché Andrea quando torna a Napoli trova cambiate tante cose, la casa di Luchi è diventato altro rispetto, cioè non è proprio più una casa, non è che non ci abita più lei, non è proprio più una casa. All'università trova, quindi quello che era stato il tempio, diciamo così, della rivolta, trova la statua di Federico II, che per quanto sia stato un imperatore straordinario, perché ha trasformato Palermo in una grande capitale della scienza, della poesia, della cultura, lui stesso poeta, però comunque è un imperatore, quindi nell'università, che è stato il tempio della rivolta, Andrea trova invece la statua di un imperatore. A questi cambiamenti io aggiungo, anche se non c'è nel libro, che anche a Torino qualcosa è cambiato. Mirafiori è stata smantellata, ma insomma qualche sezione ancora c'è e qualche operaio ogni tanto lo vanno a intervistare. Però Lingotto non c'è più, Lingotto è diventato qualcos'altro. Lingotto è la sede del libro, del Salone del Libro, è la sede di eventi culturali, quindi non è più quello che era, no? Quindi questi luoghi appunto io li ho letti come un po' metafore del cambiamento che c'è stato nella società. Infine il libro, come dice il titolo stesso, la giovinezza infinita, quindi anche l'articolo è importante, è un inno alla giovinezza sicuramente. E a questo proposito mi ha fatto venire in mente ovviamente la canzone di Bob Dylan, Forever Young, no? Cioè tutta una serie di versi, però secondo me quelli fondamentali e quelli che ci danno la possibilità di cogliere effettivamente il significato di questa giovinezza, cioè cosa vuol dire rimanere giovani, che non è essere imbellettati, essere insomma sempre giovani fisicamente, no? Come vuole questa nostra società. Sono due versi in particolare, quando lui dice che tu possa avere delle solide fondamenta quando i venti del cambiamento soffiano. Ecco, per me la giovinezza che Andrea, Vincenzo, noi dobbiamo conservare questa, cioè queste solide fondamenta che sono venute dalle nostre esperienze e che ci possono aiutare quando i venti cambiano e oggi sono un po' pericolosi questi venti.